Il Vangelo di questa domenica, narrato da Luca, si colloca su due livelli diversi, perché in fondo ha due destinatari distinti. Il primo destinatario è il gruppo dei discepoli che stava compiendo insieme a Gesù il suo grande pellegrinaggio verso Gerusalemme. A Gerusalemme l'avrebbe aspettato il suo destino, la sua passione, morte e risurrezione. L'altro destinatario è quello a cui Luca destina il suo Vangelo, dentro al quale mette questo racconto ben preciso. Si tratta dei pagani, dei primi pagani che si convertivano al cristianesimo e che dopo l'entusiasmo iniziale e il prolungarsi del ritorno del Signore cominciavano a scoraggiarsi, così come si erano scoraggiati i discepoli di Gesù non appena lui ha incominciato a parlare di croce, di sofferenza e di morte. I discepoli, infatti, hanno paura. Davanti alla nuova prospettiva della missione di Gesù, in cui si parla della sua sofferenza, continua a dominare in loro la mentalità di un Messia che verrà glorioso, una visione per loro più rassicurante, un eroe che verrà a mettere fine alle sofferenze del popolo. Così era anche nelle comunità cristiane dopo l'ascensione di Gesù. Quando i pagani che si convertivano al cristianesimo si chiedevano: ma quando avverrà questo ritorno del Signore che ci è stato promesso? Essere cristiani al giorno d'oggi comporta il superamento costante di ostacoli che si presentano lungo il cammino. Ostacoli come lo scoraggiamento davanti al permanente susseguirsi di difficoltà, la tentazione di abbassare la guardia quando si è prostrati dalla stanchezza del cuore, oppure quando le cose vanno bene, lasciare che si indebolisca l'energia della speranza, che è il motore che muove l'esistenza verso Dio e verso il prossimo. Davanti a un gruppo di discepoli stanchi del viaggio verso Gerusalemme, Gesù si rivolge con parole di conforto. Davanti a questo gruppo impaurito dalla prospettiva della croce, di condanne, di morte, Gesù reagisce dando coraggio e invitando a non lasciarsi scoraggiare. E il primo invito, infatti, suona come una grande parola di consolazione: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Ancora torna questo invito: non temere, oppure non abbiate paura. E questo gruppo viene chiamato da Gesù piccolo gregge. Il piccolo gregge in realtà era nell'Antico Testamento il popolo di Israele, che pur non avendo la forza militare né economica dei grandi imperi circostanti, ma anzi essendo sempre sotto la loro dominazione a turno, è comunque portatore di una promessa. Come un tempo Dio condusse un piccolo popolo fuori dall'Egitto, attraverso il deserto, verso una terra promessa, da loro mai vista prima, così egli farà di questo popolo una realtà che splenderà come lampada per tutti i popoli. Chi tra le grandi nazioni vorrà possedere sapienza e verità dovrà guardare verso Israele e riconoscere il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe come Signore del cielo e della terra. Adesso questo piccolo gregge è un gruppo molto piccolo degli apostoli e dei discepoli che stanno camminando con Gesù, accompagnandolo nel suo viaggio verso Gerusalemme. Gesù ha parlato loro di un regno, ma sembra impossibile che un gruppo così minuscolo di persone, senza gloria, senza titoli davanti agli uomini, possa essere portatore di una promessa così grande. La dimensione di questo popolo non ha nulla a che fare con il compimento della promessa di Dio. Anzi, proprio attraverso la scelta di un popolo piccolo, inerme, quasi la caricatura di quello che dovrebbe essere un popolo, Dio manifesterà la sua gloria e si rivelerà come Padre per tutta l'umanità e come Salvatore. A questo piccolo gruppo di fedeli, che lui chiama piccolo gregge, Gesù dice: fatevi borse che non invecchiano e fatevi un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché là dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la parabola del ricco che aveva fatto un raccolto di grano talmente abbondante che aveva deciso di ingrandire i suoi magazzini abbattendo quelli che già aveva. Un ricco che dalla gioia aveva deciso di darsi alla vita dissoluta, pensando che la salvezza stia in ciò che uno possiede. Gesù ha ammonito i suoi discepoli. È una concezione di vita folle quella che affida ai beni materiali la propria salvezza. Adesso egli orienta lo sguardo verso il vero tesoro, la grazia di Dio che ci fa esistere, quella grazia che strappa l'uomo alla disperazione e alla morte e dona la vita eterna e dà un senso al nostro peregrinare in questo mondo. L'ammonimento è piuttosto severo. L'uomo, tentato dalla concupiscenza, posa inevitabilmente il suo sguardo su ciò che ritiene essere la fonte della sua gioia. Chi crede nelle ricchezze e crede che non sia possibile una vita serena e felice se non si è ricchi, ha fatto delle ricchezze il suo tesoro. E là dove è il tuo tesoro, dice Gesù, lì sarà anche il tuo cuore. Col risultato che costui non sarà mai felice, perché l'attaccamento al denaro e il mantenimento delle ricchezze costa più delle ricchezze stesse. E così il cuore di quest'uomo si agita, vive nelle preoccupazioni e si tormenta. L'uomo attaccato al denaro vive diviso in se stesso e non è mai sereno, non avrà mai la pace, perché il denaro o il possesso del denaro può migliorare le condizioni materiali della vita, ma non potrà mai portare la pace del cuore. E allora Gesù dice: siate invece pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Pronti per il gran giorno del ritorno del Signore. Portare le vesti strette ai fianchi è ciò che faceva chi si accingeva a compiere un lavoro manuale o i servizi di casa. È come chi si mette il grembiule e se lo stringe attorno alla vita, mentre portare le vesti larghe è proprio di chi, avendo terminato un lavoro o un viaggio, rientra nella sua casa e si scioglie i vestiti, come chi si allarga la cintura per stare più comodo. Gesù chiede ai suoi discepoli di non scoraggiarsi, di non abbassare la guardia, ma di rimanere in uno stato interiore di prontezza e di sollecitudine. Il discepolo è colui che non si lascia cogliere di sorpresa, a vaneggiare, a perdere tempo, o peggio ancora, ad approfittare dell'assenza del maestro per arricchirsi lui, magari prevaricando sugli altri discepoli o sugli altri servi. Il discepolo è solerte, entusiasta ed è felice anche di attendere, perché sa da dove proviene la sua vera gioia ed è operoso come le formiche, intento a costruire se stesso e a costruire il mondo come l'edificio spirituale che dovrà ospitare il Cristo quando farà il suo ritorno finale. E poi l'annuncio: nell'ora che non immaginate viene il Figlio. Gesù parla di una certezza, non di un'ipotesi. Gesù lo ha annunciato e credere in questo annuncio è fondamentale per la nostra fede. Non si può credere in Cristo e pregare Gesù e poi vivere come se il suo ritorno non ci riguarda, ma piuttosto riguarderà chissà quale generazione nei millenni che seguiranno. Mentre intanto, visto che lui ritarderà a venire, noi cristiani di oggi possiamo concederci delle eccezioni alle regole della fede e introdurre degli stili di vita un po' più liberali e accondiscendenti. Possiamo fare qualche compromesso? No, non è così. Il discepolo sa che il suo maestro tornerà. Quando? Non importa. Domani, fra un mese, fra un anno, alla fine della nostra vita? Non importa. Ciò che importa è che non perdiamo la fede, che non la svendiamo lungo la strada con mille compromessi. Importa che sappiamo trasmettere la gioia e la bellezza dell'essere cristiani alle nuove generazioni, che diamo loro un motivo in più per credere e non un motivo in più per non credere. A loro e a chi ancora non ha conosciuto il nome di Gesù. Perché la vera domanda non è quando tornerà Gesù in modo tale che mi faccia trovare pronto, ma piuttosto: Gesù è già in mezzo a noi e opera nella storia. E mentre noi aspettiamo il suo ritorno definitivo, egli è presente e agisce attraverso il suo Santo Spirito. È presente e agisce dentro di noi, nelle nostre profondità e nel cuore stesso della storia. Per cui la vera domanda è: quando egli tornerà? In modo definitivo, si accorgerà che ciò che abbiamo operato corrisponde al lavoro di operai zelanti e fedeli? Oppure si accorgerà che siamo stati come quegli studenti che approfittano della situazione e non toccano mai libro e che pensano di poter ingannare l'insegnante preparandosi sull'ultimo argomento spiegato, per poi presentarsi volontari all'interrogazione? Non sarà così con Gesù. Ma del servo che si fa trovare pronto, Gesù dice: beati quei servi. Il versetto quindi contiene qui una beatitudine. E la beatitudine consiste nella gioia di sapersi appartenere al Signore, la gioia di essere amati dal Signore e di sperimentarlo nella propria vita. La beatitudine consiste nella pace che nasce dalla certezza di essere amati da Dio. Ma questa beatitudine richiede una fedeltà al Signore. L'atteggiamento del credente non è mai quello del temporeggiatore, ma quello del servizio. E dove c'è il servizio, il Signore assiste il discepolo mediante l'azione del suo Spirito. Quindi, a chi serve il Signore comunica le sue energie, dona di godere del mistero della sua grazia. In ogni caso arriviamo qui al cuore del messaggio evangelico. Tutto si racchiude in questa espressione: al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. In mezzo alle tribolazioni della vita, delle crisi che si sono susseguite, quelle che sono già passate, quelle che sembrano non volersene andare e quelle che inevitabilmente verranno, si innesta la verità che illumina tutta l'esistenza di una luce nuova. Al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. La fede cristiana è anzitutto, prima di ogni altra cosa, la gioiosa consapevolezza della certezza che noi siamo stati amati da Dio per primo. Siamo avvolti da questo amore in ogni istante della nostra esistenza e siamo destinati alla gloria, cioè a rimanere immersi in questo amore per tutta l'eternità, anche davanti alle crisi che verranno. Il nostro vero unico tesoro è sapere che siamo stati amati da Dio e che questo amore è la nostra vocazione, il nostro destino. Nulla mai ci potrà separare dall'amore di Cristo, direbbe San Paolo. E allora chi fa di Dio il proprio tesoro conosce la pace perché la vive. Non si ritira dal mondo come un alieno, proiettandosi nell'aldilà e attendendo il giorno del Signore, per pensare solo alle cose di Dio, ma con la pace che porta dentro, il discepolo sperimenta un contatto con la realtà e con la storia che è secondo verità. E potrebbe sembrare perfino un paradosso, ma Gesù sta dicendo in fondo che chi pone la sua vera ricchezza in Dio vive nella pace interiore ed è più presente al mondo di quanto non lo sia colui che si è ingannato e crede di essere più pragmatico e realista del credente. In realtà, chi pone nelle ricchezze materiali la fonte della propria gioia possiede uno sguardo malato, distorto su tutta la realtà che vede, anzi, che non vede. Perché nulla corrisponde a ciò che è realmente, ma alla fantasia che questi si è creato nel proprio cuore. Proprio per quest'ultimo, la distorsione della realtà è tale da portarlo alla conclusione che per rimanere nel benessere e nella serenità bisogna fare la guerra, bisogna difendere i propri confini, difendere i propri interessi. Da chi? Da chiunque li minacci. Dall'invasore di turno. Bisogna respingere alla frontiera tutti coloro che sono diversi da noi per colore di pelle, per religione, per cultura, perché vengono a minacciare il nostro livello di benessere conseguito, oppure vengono a minacciare una situazione già precaria così com'è. Si tratta qui di urlare slogan razzisti e costruire una società di individui agguerriti e solitari che credono di proteggere così il mondo o forse anche la democrazia. Chi ha fatto di Dio il suo vero tesoro vede in tutto quello che Dio ha creato l'estensione di quel tesoro. Un tesoro da custodire come il creato, è quel dialogo che costituisce l'equilibrio delicato tra uomo e natura, come la pace fra i popoli, una pace che comincia prima con l'operare la stessa pace nel proprio cuore, riconciliandosi con la propria storia personale, e poi nella propria famiglia, nel proprio quartiere, nell'essere presenti, nell'interessarsi del bene comune, ma anche del bene superiore, quello spirituale, il bene totale che racchiude ogni altro bene e gli dà il giusto valore. Il messaggio del Vangelo di oggi è chiaro. La nostra vita è un grande pellegrinaggio verso l'incontro finale con Gesù risorto. Ogni giorno che passa in questo pellegrinaggio è un giorno più vicino a Dio. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, ma dobbiamo restare desti, pronti, con le lampade accese, perché non sappiamo quando verrà il giorno e l'ora.